il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima perché era un mendicante dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere la elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ora ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso fra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui? Dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. Che stiamo vivendo quest'oggi è un momento di grazia grande, di dono immenso dell'amore del nostro Salvatore Gesù Cristo, il quale con la sua persona divina e umana di Salvatore, Redentore e Santificatore dà senso, spessore e significato a tutta quanta la nostra vita, dal primo istante in cui siamo concepiti nel grembo di nostra madre, fino all'ultimo istante della vita terrena, nella prospettiva dell'eternità beata, il paradiso. E la liturgia di quest'oggi è una liturgia che interpreta in maniera estremamente attenta questo Gesù Cristo, Alfa e Omega, principio e fine, colui che era, che è e che viene. Colui che è il centro, il protagonista del nostro esistere quotidiano, feriale e festivo. La prima lettura che abbiamo ascoltato dal primo libro di Samuele, un libro storico, molto antico, in cui si racconta come Dio costituisce re Davide, il più grande della storia ebraica, ma uno dei più grandi re della terra. Lo costituisce senza merito alcuno. Lo costituisce senza studi particolari o intelligenza strana. Come racconta il primo libro dei re, il Signore che parla a Samuele: riempi di olio il tuo corno e parti. E lo manda a Betlemme. Là a Betlemme ci sono delle colline splendide, bellissime, altre brulle, e c'è anche Jesse con la sua famiglia. E passa in rassegna il profeta di Dio tutti questi 7 figli. Uno è bello, quell'altro è alto, quell'altro è intelligente, quell'altro è forte, quell'altro è generoso. Il profeta di Dio, ispirato da Yahweh, proprio non ne vuole sapere. Ma non hai nessun altro figlio dopo 7 figli, pensate. Ma sì, c'è quello là, poverino, che è sui monti a pascolare le greggi, ma sai, è l'ultimo arrivato, quello lì, non è che conti più di tanto. Mandalo a chiamare. Era Davide. Davide che nella sua prima adolescenza arriva dal profeta di Dio, il profeta ne rimane conquistato, divinamente ispirato, lo consacra re, versando l'olio della esultanza sul suo capo, perché scenda sul suo corpo. E dice testualmente l'autore divinamente ispirato nel primo libro di Samuele: era fulvo, era biondo, con begli occhi, di bell'aspetto. Allora Gesù ti prende nonostante tutti i tuoi demeriti, ti cattura. Addirittura dirà Geremia: tu mi hai sedotto, Dio, e io mi sono lasciato sedurre. Quest'oggi abbiamo un altro momento di grande grazia che stiamo vivendo. Due persone che sono assenti nella nostra comunità dal punto di vista fisico, ma sono invece presenti nella preghiera, nella comunione profonda dell'Eucaristia: Anna e Umberto. Non sono di questa parrocchia, né di San Michele, né di San Sepolcro, né di Sant'Antonio. Sono di Basilica Goiano. E sono due persone che hanno chiesto a me di fare loro visita, perché mi conoscevano da quando ero piccolino, alto così, per motivi di carattere non solo affettivo, ma era la sarta della nostra famiglia, e oggi celebra il 50° Anna insieme con Umberto. Non possono essere presenti fisicamente, ma sono spiritualmente presenti. Sono andato da loro, li sono andato a trovare, e oggi chiedono a tutta la nostra comunità di rendere grazie al Signore perché il loro matrimonio è stato un matrimonio di grande speranza e di grande fede cristiana, che loro hanno vissuto nella ferialità, nella quotidianità della loro esistenza, superando prove, superando momenti di ostacoli notevoli dal punto di vista umano, e loro oggi rendono grazie al Signore nel celebrare il loro 50° anniversario di matrimonio. Li ricordiamo, questo, i nostri fratello e sorella, perché ancora per almeno 50 anni possano rendere grazie al Signore ed essere testimoni a Basilica Goiano, la parrocchia dove abitano ormai da una vita, della fede cristiana, della speranza e dell'amore. E poi c'è ancora un altro momento di grazia eccezionale che stiamo vivendo in questa celebrazione eucaristica: la unzione degli infermi. Che qualcuno anche nella Chiesa degli anni e dei secoli scorsi ha chiamato l'estrema unzione. Dopo quella unzione, insomma, potevi dire ciao alle famiglie, ciao al marito o alla moglie, perché? Perché entravi nel paradiso. No. L'unzione degli infermi è un sacramento che è stato finalmente riscoperto. Perché? Perché nel nostro mondo abbiamo affidato alle scienze mediche, alle scienze farmacologiche la nostra salute. E l'abbiamo affidata con immensa fiducia. Tanti dei nostri fratelli e sorelle hanno molta più fiducia nelle medicine, nelle pilloline, nelle iniezioni, che non invece nel Signore. E invece il Signore da 2000 anni circa che ti presenta come colui che è medico del corpo e dell'anima, colui che è presente nella tua vita soprattutto quando la sofferenza bussa alla tua esistenza, quando soffri o spiritualmente o fisicamente o l'uno e l'altro insieme. È il Signore che ti dà speranza. Quella speranza che nasce dalla fede, non nasce da nessun'altra cosa. Quella speranza che davanti al Signore, se tu l'accogli e chiedi e vivi, offrendo a Lui tutto quanto te stesso, Lui può compiere anche il miracolo della guarigione, dandoti una fede sempre più profonda, sempre più convinta. Il cieco nato ne è un esempio. Quello che abbiamo proclamato nel Vangelo di Giovanni da 2000 anni circa, quel cieco nato che in pratica non poteva assolutamente essere guarito da nessuno. Anzi, sei cieco nato, o tu, o i tuoi genitori, o i tuoi familiari, o i tuoi parenti, sicuro avranno peccato. Questa è la mentalità culturale del mondo ebraico. Notate che questo miracolo viene riferito unicamente ed esclusivamente da San Giovanni. Giovane, grande evangelista, che però ti fa cogliere come il dolore può abitare qualsiasi età della tua esistenza. Lui cieco nato. E quando passa il Signore non chiede neanche la grazia. E Gesù che lo vede, nato cieco, mendicare alla porta del Tempio, sputa per terra, fa del fango con la saliva, spalma il fango sugli occhi, peggio di così, direbbero i medici, non si poteva fare. Che cosa c'è di più fastidioso nel fango degli occhi? Quando due combattevano e qualcuno voleva in qualche modo ingannare l'avversario, con della polvere o del fango o della terra cercava di colpire gli occhi perché perdesse il controllo. E Gesù invece che gli dice vai adesso a lavarti alla piscina di Siloè, che significa inviato. Anche la piscina ti deve ricordare che l'inviato si chiama Gesù Cristo, il Salvatore, colui che è presente nel tuo dolore, nei tuoi dolori, nei tuoi problemi, nelle tue sofferenze. Senti l'unzione degli infermi come ci sta? E da quando lui torna dalla piscina di Siloè, che è a Gerusalemme, che ancora indicano di preciso dov'è, siamo andati noi in pellegrinaggio alla piscina di Siloè. E lì comincia il dibattito. sembra di essere nel mondo di oggi, polemiche, contropolemiche, dialoghi, si approva, si disapprova, tutti sono in un modo o nell'altro contro a questo povero cieco miracolato, ne soffre di tutto e di più. Tu che sei nato nel peccato vuoi insegnare a noi, che siamo scribi, farisei, membri del sinedrio, sommi sacerdoti, insomma persone importanti, tu proprio? E lo cacciano fuori dal tempio, pensate, che bella riconoscenza, non solo al cieco nato, ma anche a Gesù. Come si fa a vivere il senso della fede cristiana, della speranza e del lavoro salvifico del Signore in un mondo, diremmo noi oggi, come quello del Tempio di Gerusalemme? Aggiungiamo del nostro tempio odierno, in cui la fede nelle scienze umane più sono tecnologiche meglio è, al punto da togliere addirittura dal nostro povero continente europeo le famose radici cristiane o giudeo-cristiane, non se ne vuole più sentire neanche parlare. Ed è su quello che invece il Signore conta. Che fede hai nella tua esistenza quando i problemi abitano la tua vita? Ti disperi? Dici, ma insomma proprio a me doveva capitare? Ma come mai mi succede tutto questo? Io che sono sempre stata bene, che non ho mai visto un medico, eccetera. E il Signore che invece è lì presente, è l'Emanuele, il Dio con noi. E ti visita sempre, ma soprattutto quando sei nel problema della sofferenza, del dolore e della malattia. Quando sei infermo, cioè non fermo sulle gambe. Quando la tua vita sembra che faccia l'esperienza naturale, dice qualcuno, ontologica del tuo limite, è lì che c'è il Signore, al punto che Gesù, quando viene cacciato il cieco nato, guarito e miracolato dal Tempio, lo trova, Gesù che va in cerca addirittura del cieco nato guarito. Tu credi nel figlio dell'uomo? Gli chiede. Chi è il Signore perché io possa credere in lui? Pensate ancora a sto tizio spaesato che ha ricevuto, potremmo dire, bastonate dal mondo importante del tempo, che insomma è stato disprezzato da tutto e di più, quest'uomo che in pratica non si rende ancora conto che insomma quel profeta, quel Signore Gesù lo ha guarito. E chi è il Signore perché io possa credere in Lui? Sono io che ti parlo. La parola di Dio è quella parola che guarisce, è quella parola che dà speranza, e quella speranza che il Signore dà con la sua parola è una speranza di San Paolo che non delude mai. Ecco perché allora che noi viviamo all'inizio della nostra adolescenza, che noi siamo nel matrimonio dopo anche 50 anni come Anna e Umberto, che noi viviamo le nostre sofferenze, i nostri dolori, direi poco importa, Gesù è sempre lì e chiede a noi quel famoso credo, Signore, che il cieco nato ha detto, prima di far che cosa? Di prostrarsi con tutta la sua persona davanti al Signore. Ecco il senso della fede cristiana, ecco il senso di quella speranza che diventa amore pieno, completo e totale di contemplazione, anche quando la carne è lancinata dal dolore. Chiediamo al Signore questa grazia, di poterlo ringraziare, offrendo la nostra vita a Lui, perché Lui faccia di noi quello che vuole, quando vuole e come vuole, come Lui ci ha insegnato nella bellissima preghiera del Padre nostro. Sia fatta la tua volontà, come come in cielo, così in terra.